razza padrona in odor di proconsuelo. Tabucchi, certo il discorso da fare riguarda soprattutto la classe dirigente. Ora, per tutte le ragioni storiche che sappiamo, tardissima rivoluzione industriale, una casa regnante ottusa, fascismo, agrari, eccetera, l'Italia, a differenza di molti paesi europei, non ha avuto una tradizionale borghesia colta e illuminata, salvo rare eccezioni, come per esempio nel dopoguerra Adriano Olivetti o di recente Giovannino Agnelli, scomparso prematuramente. La classe dirigente italiana dell'impero democristiano è stata una razza padrona, che giustamente osservatori attenti come Scalfari hanno fustigato a dovere. Si trattava, leggendo la storiografia e il giornalismo dell'epoca, di una razza padronale piuttosto banditesca, che tuttavia manteneva, in quelle sue caratteristiche dati con, una sua arte grigia quasi rispettabile. Dopo tutti i faccendieri, i banchieri finiti impiccati sotto i ponti di Londra o avvelenati in carcere, dopo certe memorabili collusioni con le banche vaticane, insomma, dopo tutto l'itinerario che questo paese ha, mi pare che oggi questa classe dirigente sia sparita o in via di sparizione. Lo stesso Agnelli, che al cambiare del vento ha subito sponsorizzato Berlusconi, è un padrone fragile, bisognoso di un sistema assistenzialistico da qualsiasi governo esso provenga. Cioè, non è un vero padrone, è piuttosto un fittavolo. La nuova borghesia italiana al potere mi pare piuttosto una classe prevista molti anni fa, con largo anticipo, da un grande scrittore, Carlo Emilio Gadda. Gadda delineò il ritratto di questa borghesia della sua brianza in modo sprezzante in uno dei maggiori romanzi di sempre della nostra letteratura, La cognizione del dolore. Ma Gadda, che era un uomo fine, si sentiva il discendente di quell'illuminismo lombardo che proveniva da Beccaria e dal Manzoni, situò questa borghesia in un immaginario paese del Sud America, il Maradagal, e la fece portatrice di un puzzo di formaggio, il Proconsuelo, che ci ricorda il magnifico Gorgonzola. È una specie di Roquefort del Maradagal, ma un po' meno stagionato, grasso, piccante, fetente al punto da far vomitare un azteco, con ricche muffe di un verde cupo nell'ignominia delle crepe, saporitissimo da spalmare con il coltello sulla lingua nifea e biasciarlo poi per dei quarti d'ora in una polta immonda bevendoci dentro vino rosso. Così Gadda. Erano gli anni 50-60 e il povero Gadda dalla sua Lombardia fuggì a Roma ladrona. Ma della mentalità del suo Maradagal lasciò un memorabile ritratto. Vi è descritta con orrore una piccola borghesia imprenditoriale fatta di mobilifici che producono mobili in stile, gente che si fa la villa in Brianza con la tomba di famiglia di architettura assiro-babilonese, cavalieri del lavoro o altri titoli della Repubblica imbalsamati nei loro doppiopetti, una fauna antropologica da incubo analfabeta e odorosa di proconsuelo. Questo tipo di classe dirigente ha ovviamente una sua idea tutta speciale dello Stato e delle istituzioni. Mi chiedevo se in realtà anche il cambiamento del clima sociale, dei rapporti con le istituzioni e con la giustizia non possa essere visto anche nell'affermazione al potere, e soprattutto al potere politico, di questo nuovo tipo di razza padrona, gente che ha le aziende e che fa coincidere le sue aziende con lo Stato. Ha notato quanti sono i ministri dell'attuale governo che hanno aziende, insomma, una razza padrona di serie C, e proprio per questo più grintosa, arrogante, volgare. Borrelli, su questo sono d'accordo con lei. Perché indubbiamente la razza padrona di un tempo aveva conservato, sia pure nell'atteggiamento, sia pure in superficie, un certo stile che risentiva di un'educazione vagamente risorgimentale, di una predicazione, che so, alla Mazzini, rispettosa dei valori civici. Si era formato un inizio di tradizione nazionale ispirata a valori liberali alti, anche se poi in realtà sotto la superficie tutti continuavano a gestire i propri interessi. Però, certo, c'era uno stile diverso. Questo è vero che con tutto quello che vediamo oggi c'è stata anche una caduta di stile. E purtroppo le cadute di stile non sono mai soltanto di stile, sono anche di sostanza, perché poi lo stile funziona sempre un po' come contenitore che in qualche modo riesce a prevenire determinati eccessi. È vero, oggi con la predicazione di una libertà senza vincoli, la libertà del proprio interesse, della ricerca del proprio interesse, il messaggio sottinteso è questo: se ciascuno persegue i propri interessi, complessivamente fa l'interesse della società e tutto questo ridonda a beneficio di tutti. Sappiamo benissimo che non è vero, perché gli interessi vengono perseguiti in misura diversa a seconda della forza e del potere di partenza. ma rischia di diventare un comune sentire, questo sì, per cui ogni regola è poi percepita come impaccio, e quindi viene contrabbandata come una contraddizione della libertà. 130 giuristi, chi l'ha visti? Tabucchi, ancora Scalfari sullo stesso numero della Repubblica ha riportato, rendendo un servizio molto utile ai cittadini, il manifesto di 130 giuristi che insegnano diritto in 34 università italiane. Probabilmente lei lo conosce, ma vorrei leggerglielo lo stesso. I sottoscritti professori universitari di diritto, consapevoli della loro responsabilità di fronte agli studenti e di fronte al dovere di rispettare i principi basilari delle discipline giuridiche, ritengono di non poter tacere su un evento mai verificatosi nella storia parlamentare dell'Italia unita, che mette a repentaglio le stesse fondamenta dello Stato costituzionale. Il Senato della Repubblica, con la mozione approvata a maggioranza il 5-12-2001, ha sottoposto a violente critiche alcuni provvedimenti giudiziari relativi ai processi penali in corso, qualificandoli come errati nel merito, eversivi del corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e lesivi delle prerogative del legislatore, il tutto nel quadro di gravissime accuse rivolte ai singoli magistrati che avrebbero tentato e tenterebbero tuttora di interferire nella vita politica del Paese. Questo intervento costituisce un grave attentato di intimidazione perché contiene un giudizio di merito su provvedimenti giurisdizionali ancora sottoposti agli ordinari mezzi di impugnazione e come tale attenta alla libertà di valutazione dei giudici negli attuali e successivi gradi di giudizio, al punto da creare il presupposto di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in ordine alle funzioni interpretative che necessariamente ineriscono all'esercizio della giurisdizione. Mi piacerebbe avere la sua opinione. Borrelli, l'ho visto nell'articolo di Scalfari, ma non ne avevo cognizione, e non so chi siano questi 130 docenti, perché devo dire che fino a pochissimi giorni fa, fino a quando ho letto quell'articolo di Scalfari, io lamentavo, e spesso ne avevo parlato con amici, il silenzio totale del mondo universitario di fronte a quello che va accadendo. Era un silenzio, come si suol dire, con uno di quegli ossimori di moda oggi, assordante. Perché c'erano soltanto due o tre persone che nell'ambiente giuridico universitario parlavano. Tutti gli altri silenzio totale. Tabucchi, anche questo ci riporta al problema del rapporto cittadino-stampa. Il documento c'era. I 130 giuristi ci sono, l'hanno stilato e sottoscritto. Ma se i media non gli danno visibilità, per fortuna lo ha incluso Scalfari nel suo articolo. Mi sembra un fatto preoccupante, c'è un mondo giuridico universitario che in bloccosi esprime su una situazione delicatissima del nostro paese e in Italia non se ne sa niente, la televisione vi ha accennato in un tardo telegiornale di un paio di giorni fa, senza naturalmente leggere il documento. Mi sembra scandaloso. Borrelli, sì, ha ragione, è scandaloso. Ma questo perché avviene? Perché secondo lei un documento di questo genere non interessa a nessuno, cioè è la legge del mercato o la legge del padrone, non ha nessun interesse o si ritiene che non abbia interesse per il lettore, il giornalista oggi ti risponde, questo non fa notizia. E tu ti chiedi, come faccio a dare la notizia se si stabilisce a prioristicamente che non attira l'attenzione, magari poi è anche così, l'informazione critica davvero non interessa al mercato. Tabucchi, forse vuol dire che è un'informazione drogata da se stessa. In qualsiasi paese europeo un documento del genere, chiaro, duro e preoccupato, firmato da 130 docenti di diritto delle maggiori università, avrebbe avuto una diffusione immediata. Sicilia Pax Mafiosa, ma cambiamo argomento. O forse restiamo nello stesso. In questi ultimi anni la mafia in Sicilia ha ammazzato magistrati, poliziotti, carabinieri, imprenditori e commercianti che non sottostavano alle sue regole. Ha compiuto stragi. Da pochi mesi in Sicilia è discesa una grande serenità, sui giornali non si leggono più fatti di sangue, pare davvero diventata un'isola felice, tipo alcune isole che i coniugi inglesi agiati e anziani scelgono per godersi la loro pensione, come Madeira. Che cosa è successo secondo lei? La mafia è stata debellata e non ce ne siamo accorti? O è diventata buona come l'innominato manzoniano che perviene alla conversione dopo una notte di tormenti spirituali? Borrelli, l'interpretazione che comunemente si dà di questa situazione è, impera la pax mafiosa. Cioè, la mafia è tutt'altro che debellata. La mafia è più forte che mai e domina l'intero territorio. La mafia non ha mai avuto interesse più di tanto a provocare stragi, disordini o episodi clamorosi. La mafia ha tutto l'interesse a che si stenda uno spesso velo di silenzio sulle sue attività e in genere su quel che accade in determinate zone. Sicuramente l'interpretazione da dare è questa. Può darsi che la mafia sia in attesa di nuovi affari, non sappiamo che cosa poi in realtà accade sotto questa spessa coltre di silenzio, non siamo in grado di dirlo. Ma quello che purtroppo mi sento di dover escludere è che la mafia sia stata debellata per quanto riguarda la Sicilia. Per quanto riguarda le altre zone d'Italia, forse non è altrettanto proprio parlare di mafia nel senso di Cosa Nostra. Ci sono associazioni delinquenziali che in vario modo fanno capo a questo o a quel personaggio, a questa o a quella famiglia che ha tradizioni mafiose nella propria storia, ma operano poi in settori più disparati, quali sono il traffico di droga, il traffico di armi, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, il traffico di esseri umani, eccetera. Nelle altre zone d'Italia ci sono delle realtà molto più mescolate tra mafie storiche, nuove mafie, mafie straniere, orientali, dell'est europeo. La mafia vera e propria è in Sicilia, e se in Sicilia tutto tace, gatta ci cova. La magistratura ha ecceduto. Tabucchi, vorrei chiederle una sorta di autocritica. Nei media la magistratura è stata spesso attaccata per certi suoi metodi, è stata accusata di aver usato il polso eccessivamente duro, di aver fatto azioni troppo spettacolari o eccessivamente esibite. Non crede che questo tipo di metodologia, prescindendo dalla sostanza del vostro operato, possa aver avuto un effetto negativo sull'immagine della magistratura stessa, Borrelli? Guardi, io sono pronto in ogni momento a mettere in discussione quello che faccio, quello che ho fatto, e sera per sera sono disposto a fare l'esame di coscienza e ad accettare le critiche. Sinceramente, se devo valutare l'insieme, se proprio devo fare una carrellata su quest'ultimo decennio, anche se possono essere state sbagliate singole mosse, non credo che il nostro atteggiamento, e a questo punto devo precisare, quando dico nostro non intendo la magistratura in generale, ma parlo in particolare dell'ambiente milanese e di un certo modo di presentarsi verso l'esterno dell'ambiente milanese, non credo che il nostro atteggiamento sia stato controproducente. Che possa avere offerto il fianco a delle critiche, che possa avere fornito pretesto a polemiche che sono state recepite, ingigantite e così hanno trovato in qualche modo consenso nell'opinione pubblica, può darsi. Ma io ho creduto, fino a un certo punto, che di fronte allo sconquasso che si era creato, non per opera nostra, ma per conseguenza di un concorso di circostanze nel quale si è anche inserita la nostra opera, come vede, cerco di dare la giusta dimensione, e di cancellare quella sottolineatura eroicizzante che taluni a volte attribuiscono a mani pulite, dicevo che di fronte a quello sconquasso che nell'opinione pubblica veniva attribuito ai magistrati di Milano, a quel punto mi sono detto, parentesi, io sono la persona più timida del mondo e fino a un certo momento della mia vita ho fuggito qualsiasi esposizione pubblica, perfino congressi, tavole rotonde, convegni, eccetera, proprio perché amavo vivere nella penombra. Mi sono detto, a questo punto dobbiamo mostrare il volto, la gente ci deve vedere in faccia, deve sapere chi sono questi gnomi che hanno scavato gallerie sotterranee, hanno fatto esplodere il sistema, e dobbiamo parlare con la nostra lingua. Ci faremo capire, non ci faremo capire, ma dobbiamo avere il coraggio di mostrarci. E questo è stato il primo impulso. Da un certo momento in avanti è poi subentrata la necessità di difenderci dagli attacchi, di contrastare le asserzioni infondate, di correggere le distorsioni che venivano suggerite dall'alto e spesso recepite passivamente dai mezzi di comunicazione. In realtà, infinite volte noi non abbiamo neppure risposto, mentre chi ci diffamava dilagava nella TV. Questo è stato il motivo per cui in qualche modo poco abbiamo continuato a parlare. O non tanto poco perché poi anche altri l'hanno fatto. Ma stranamente Milano ha finito con l'avere una sorta di preponderanza col tenere la scena. Sono stato accusato di essere esibizionista e vanitoso, spero non anche carrierista, considerata l'età. Bisognava uscire a viso aperto, e quello che importava, credo, sia un piccolo sedimento che resta, dopo anche il tramonto, se vogliamo, della stagione storica di mani pulite, è che si è dimostrato che, se si vuole, certe cose si possono fare ricevendo tutt'al più, come contropartita, qualche insulto. A volte la gente dice, lei procuratore come è coraggioso. sciocchezze, non ci vuole coraggio, nessuno mi ha mai pestato il piede, tutt'al più mi sono preso qualche biglietto di male parole da anonimi, rigorosamente da anonimi, basta avere quel tanto di vanità per potersi guardare allo specchio la sera senza dover abbassare gli occhi per la vergogna. In questo senso sono sì vanitoso. Soffri. Tabucchi, per quanto mi riguarda potrei chiudere qui la nostra conversazione. La mia ultima osservazione, che non vorrei fosse una conclusione definitiva, è che molti noti personaggi delle cronache con pesanti pendenze giudiziarie sono liberi di girare per l'Italia come passerotti. Verso altri la magistratura non può procedere perché sono protetti dall'immunità parlamentare. Altri ancora muniti di costosissimi regali, non di rado collusi, mi passi la parola, col governo attuano tutta una strategia fatta di stratagemmi legali per non affrontare il processo o affinché il reato cada in prescrizione. Perdoni la mia franchezza, che forse le sembrerà eccessivamente scettica o amara, ma ho come l'impressione che l'unica preda davvero purgante e per me assolutamente innocente, come ho avuto modo di affermare più volte perché condannata senza prove sulla claudicante parola di un pentito inattendibile e dopo diversi gradi di giudizio contrastanti, sia Adriano Soffri. Il resto della popolazione carceraria italiana è una massa anonima di poveracci, ladruncoli, piccoli spacciatori ed extracomunitari. Non le pare che tenere in galera una persona come Soffri sia un eccessivo paradosso in questa Italia di impuni? Non le pare che ciò aumenti un senso di vergogna per questo nostro paese che dai tempi dei tempi, dal Satiricon di Petronio, ha sempre bisogno del capro espiatorio, mentre Trimalcione Banchetta, felice di averla fatta franca, Borrelli, vede il problema Soffri è un problema sul quale preferirei non entrare. C'è una serie così prolungata di vicende di fasi processuali. Può darsi che sia paradossale che ci sia tanta altra gente a spasso, tuttavia non direi che da un punto di vista giuridico le cose siano confrontabili, perché se Soffri è colpevole di omicidio. Gli altri sono invece reati che, nella sensibilità comune, sono meno gravi, offendono valori meno essenziali nella società umana. Ma che ci sia gente a spasso, questo lo constato. E guardi, io non credo affatto che sia particolarmente importante che la gente stia in galera. Può darsi che lei si sorprenda per quanto le dico, ma io non sono affatto un sostenitore della galera. Per me la prigione è il più antiquato dei modi possibili per affrontare il problema dello scostamento dalle regole fondamentali della società. È un mezzo arcaico. Credo che di fronte a tipologie di reati come quelli di cui ci occupiamo quando parliamo di corruzione, la cosa più importante non è tanto che il responsabile vada in galera, quanto che il fatto venga accertato. L'importante è che si prenda consapevolezza di certi fatti e di certe responsabilità, e che vengano adottate, quanto alla persona e quanto alle cose, misure idonee a prevenire la reiterazione. Tabucchi, capisco che per lei possa essere imbarazzante parlare del caso Soffri, e del resto non è stato di sua competenza. Ma sa, quando mi trovo all'estero a volte mi sento chiedere, con tutto quello che è successo in Italia, e con quello che sta succedendo, chi è poi finito in galera? E io rispondo, che io sappia nessuno, a parte Adriano Soffri che però non ha fatto nulla. Sarebbe scorretto da parte mia chiamarla ad esprimere un'opinione sulla sentenza di Soffri e compagni. Ma mi piacerebbe almeno farle una domanda. Gliela faccio anche perché quando si è parlato del discorso di Craxi lei ha detto che se fosse stato fatto con un certo spirito, cioè se avesse significato un voltar pagina, l'altro ha anche pronunciato la parola amnistia, il problema avrebbe potuto avere una valutazione diversa storicamente parlando. Ripeto che sono convinto che Soffri e compagni sono innocenti, sono stati condannati senza prove. Ma al di là della mia opinione, la domanda è, se lei potesse, se ne avesse la facoltà, gliela darebbe la grazia a Soffri, Borrelli, la mia risposta è sì. Tabucchi, bene, la ringrazio. Carceri, tutto da rifare. Desidera aggiungere qualcosa, le cose da dire sarebbero tante e io ho toccato solo alcuni argomenti. Mi parlava del carcere. Borrelli, le dicevo poco fa e mi domandavo se questo non suonasse strano alle sue orecchie, che io non credo molto nel carcere. Ecco, io non credo in quella visione kantiana, forse anche hegeliana, del delitto che deve essere retribuito con altrettanto male, con il carcere. Che un male debba essere cancellato da un'altrettanta dose di male, sempre poi che esista la bilancia per pesare tale compensazione. Siamo ancora nell'ambito della razionalizzazione di usanze arcaiche di vendetta, di una vendetta individuale che non perde il suo carattere e la sua ferocia solo perché delegata allo Stato. Tabucchi, del binomio sorvegliare e punire di Foucault sarebbe meglio il primo termine se almeno lo intendiamo come prevenire. Borrelli, guardi che il problema del carcere, l'inflizione di un male per ripagare un altro male, è una concezione estremamente diffusa e presente nella cultura della maggior parte dei miei colleghi, e anche dei cittadini italiani, naturalmente. Il carcere come punizione, così impara lui e imparano tutti gli altri. Il concetto della pena intesa come inflizione di una sofferenza funziona per le forme più lievi dello scostamento dalla regola. Perché se io lascio la macchina in sosta vietata e mi fanno una contravvenzione da 1.000 euro, è chiaro che non lo farò mai più salvo che sia ubriaco. Ma se a Otello infliggono l'ergastolo perché ha strangolato la moglie per gelosia, questo non influisce minimamente nel meccanismo dei possibili delitti similari. In nessun modo, perché nel momento in cui il geloso ha l'impulso di compiere un'azione di quel tipo così efferata, certo non calcola quello che gli può succedere dopo. Naturalmente ho citato i due estremi, ma tutte le statistiche ci dicono che nemmeno la pena di morte funziona da deterrente. E dunque l'idea che il reato più grave si possa sempre reprimere con la più grave pena ogni tanto suona l'allarme per gli incendi piuttosto che per i sassi tirati dai cavalcavia, aumentate le pene, fornisce una ricetta che non risolve se non in parte il problema. Occorre riscrivere completamente una sorta di critica della ragione punitiva. È evidente che di fronte a determinati tipi di delinquenti, non di delinquenza, ma di delinquenti, la misura che la società deve adottare è quella dell'isolamento per impedire loro di nuocere ulteriormente. Ma la ratio deve essere duplice, l'isolamento e il tentativo di rieducazione, di ricostruzione della dimensione civica della personalità con riferimento al delitto compiuto. Quello che è importante è proprio quest'ultima, la ricostruzione della persona. Si dirà che è un'utopia, e può darsi che sia un'utopia, ma viva le utopie, noi viviamo per le utopie. Se devi far comprendere a un individuo il male che ha fatto, occorre trovare un diverso modo di intervenire su di lui, che sarà quello della rieducazione, il trattamento psicologico, una sorta di rialfabetizzazione. Sarà quello di fargli fare dei lavori socialmente utili, sarà quello di impiegarlo per cercare di risarcire in qualche modo il danno. E il danno creato alla società lo si risarcisce positivamente con l'azione, non gettando una persona dentro una cella con altri 4-5 compagni di sventura. Tabucchi, nelle scorse legislature, ministri con una visione moderna e progressista del sistema carcerario hanno tentato di avviare una riforma del sistema. Con scarso successo, forse si sono trovati di fronte a una realtà troppo difficile, impossibile da cambiare. Borrelli, io non sto parlando di abolizione delle carceri, naturalmente. Questo potrebbe avverarsi soltanto nella Città del Sole. Ma dico al contrario, che la ricettività carceraria dovrebbe essere enormemente migliorata, questo sì, e non per buttare in galera più persone, ma per fare in modo che quelle che ci sono possano vivere in condizioni meno degradanti. Il problema stesso di quella che un tempo si chiamava carcerazione preventiva, oggi si chiama custodia cautelare, è un problema che è avvelenato dalla situazione delle strutture carcerarie. Perché è chiaro che se a me, dovendosi accertare fatti che riguardano la mia vita, e volendosi impedirmi nel frattempo di modificare le carte, si dice, guarda, per un mese te ne devi stare in una pensione, un luogo da cui non puoi uscire, una cameretta in cui vivrai. Ti priveranno del bene della libertà, sarai isolato, probabilmente l'accetto. Certo che se mi dicono, ti sbatto in una cella di 10 metri quadri con altre 4 persone, e mi costringono a vivere in promiscuità con violenti e prepotenti, allora subisco una sofferenza che non è in nessun modo ricollegabile allo scopo della detenzione cautelare, che veramente è gratuita. Questo non mi pare accettabile. Tabucchi, si dovrebbe pensare anche a un'altra forma di fare scontare le pene per i reati minori, anche per maggiore utilità della società. Borrelli, certo, parlavo appunto di qualcosa di costruttivo, non parlo evidentemente di lavori forzati, non è che vogliamo mandare condannati in Siberia a spaccare le pietre o a tirare giù gli alberi, ma impiegarli in qualcosa di costruttivo, perché se è costruttivo per la società è costruttivo anche per loro. Certo occorrerebbero coraggio e fantasia per elaborare una prospettiva diversa. Qualche piccolo esperimento di un cambiamento di mentalità si fa. Un laboratorio significativo è ad esempio quello della giustizia minorile, perché in ambito minorile ci sono sistemi di affidamento in prova prima della sentenza, sistemi di mediazione sociale, che non abbiamo inventato noi in Italia, ci vengono dall'Inghilterra e dalla Francia. Naturalmente parliamo di reati di modesta entità, ma se un minore ha commesso un reato non particolarmente grave e lo si mette a contatto con la vittima e gli si chiedono e gli si danno spiegazioni di quello che ha fatto e gli si dice perché quello che ha fatto non andava fatto, la vittima stessa viene posta in condizioni di comprendere quali possono essere state le pulsioni, le circostanze che possono avere spinto l'altro a comportarsi così. Le spiegazioni, se non le giustificazioni. E in questo modo autore e vittima sono invitati a una pacificazione, a un riconoscimento reciproco del valore l'uno dell'altro nonostante l'accaduto. Non è solo una conciliazione, è una ricostruzione di un tessuto di consapevolezza da una e dall'altra parte, che poi si può chiudere con un non doversi procedere con un giudiziale. Questo è un esperimento che in Italia viene fatto soltanto in sede minorile, e credo con qualche successo, con operatori, con psicologi e psicologhe che vi si dedicano con molto impegno. In Francia funziona già da diversi anni, e anche in Inghilterra. Tabucchi, ho l'impressione che in Italia soffi un vento contrario, che si stia diffondendo una mentalità di dura punizione determinata da un clima di insicurezza che non è del tutto giustificabile con l'indice di criminalità nel nostro paese, che è più basso di molti altri paesi europei. Ma prenderei queste sue ultime dichiarazioni come un buon auspicio per il futuro di tutti, ringraziandola per la sua disponibilità e per questo colloquio. Arrivederci.